Un'altra come te, Deborah Rosciani, ma nemmeno se la invento c'è, Deborah Rosciani. Mi sembra chiaro che sono ancora impantanato con te, dai a cena con me, ti porto da Peppino Carugate, Deborah Rosciani.
Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Chiara, è arrivato il momento. Attiviamo il piano? Confermato. Ci aspettano. Operazione avviata. Vai con la hit. Yo, baby
Kai. Finestre nella chat. Vai con la hit, Deborah. Buongiorno, vai con la hit.
Buongiorno,
vai a cena
voi.
Con questo ascoltatore che ti invita così.
Stavo gongolando. Mi oggi stavo gongolando.
Abbiamo voluto pochino cominciare così al femminile. Oggi è una giornata importante. È una giornata,
esatto,
importante perché è una giornata per, diciamo, attivarsi tutti contro la violenza sulle donne. Come sapete, il Sole 24 Ore, Radio 24 hanno diverse iniziative, tra cui appunto quattro pagine oggi sul Sole 24 Ore, anche con indicazioni da parte di due ministre, tra cui anche un microcredito per le vittime di violenza, un stanziamento di 3 milioni. E noi perché abbiamo cominciato con Chiara Ferragni? Perché in realtà, Deborah, volevo parlarti, cercavo un po' un gancio per parlarti di lavoro, di donne, parleremo di discriminazioni sul lavoro, in me, che è un'altra forma di violenza. E cercavo però una notizia positiva e allora provo con questa. Poi se
bene.
È una stupidaggine, pazienza, chiedo
no,
scusa.
Allora te la lascio raccontare molto volentieri. Ritengo che non sia una stupidaggine, perché quello di Chiara Ferragni secondo me è un modello molto positivo di una ragazza molto intelligente che si è inventata qualche anno fa un business, è diventata un influencer quando ancora non sapevamo minimamente in che cosa potesse consistere questa professione, e nel suo buon esempio ha portato con sé anche sua sorella, che è diventata una produttrice di gioielli. Volevi parlare dell'orecchino componibile in argento, giusto?
Non sono preparatissimo, però ho letto sul Sole 24 Ore di oggi che c'è un boom di vendite per, via e-commerce appunto, per i gioielli di Valentina Ferragni, che è la sorella minore di Chiara Ferragni. Peraltro ho letto anche, ed è una notizia più borsistica, che Chiara Ferragni, avendo siglato un accordo con una casa di abbigliamento, ha fatto sì che grazie al suo accordo le quotazioni di questa casa di abbigliamento, che è quotata all'AIM, siano schizzate verso l'alto fino al 39,7% in più. Quindi diciamo che le due sorelle mostrano una così notevole capacità, verrebbe da dire, imprenditoriale e commerciale, mi pare.
Esatto, e questo è un tema importante, la donna e il lavoro. In questo caso parliamo naturalmente di un modello di professione individuale, di due lavoratrici, potremmo dire autonome, Mauro, e questo appunto ci dà il presupposto anche per raccontare quello che succede complessivamente nel mercato del lavoro, dove in realtà il tema femminile è un tema di forte preoccupazione, perché il tasso di occupazione delle donne è del 18% più basso di quello degli uomini. Parliamo chiaramente del mercato italiano. Il lavoro part-time riguarda, pensa Mauro, il 73% delle donne, e nel 60% dei casi è involontario, quindi non è una libera scelta della donna che vuole lavorare a metà tempo, ma magari può essere una richiesta dell'azienda o una richiesta che arriva dall'ambito familiare. I redditi complessivi, il gender gap pay, il famoso divario appunto per quello che riguarda le retribuzioni, i redditi complessivi guadagnati dalle donne sul mercato del lavoro sono in media del 25% inferiori rispetto a quelli degli uomini. Ti do altre cifre: il 65% delle donne fra i 25 e i 49 anni con figli piccoli fino ai 5 anni non sono disponibili a lavorare per motivi legati alla maternità e al lavoro di cura anche di anziani non autosufficienti, e l'Italia resta ultimo fra i 27 paesi europei nel sanare i divari di genere nel mondo del lavoro, dove il reddito medio delle donne è il 59,6% di quello degli uomini a livello chiaramente complessivo. È una media, ma è davvero una percentuale terrificante. Noi stamattina parleremo anche di tutto questo, riportando all'attenzione degli ascoltatori una ricerca di INAP di cui avevamo parlato già un mese e mezzo fa, quando due ricercatrici ce l'avevano voluta anticipare, che ci racconta di come queste percentuali che abbiamo indicato purtroppo si siano rese ancora più preoccupanti nel periodo del lockdown, quando molte lavoratrici e molti lavoratori sono dovuti rimanere a casa o in smart working o addirittura senza lavoro, e chiaramente queste percentuali sono diventate ancora più rilevanti.
E allora potete come sempre scriverci o telefonarci, per telefonarci, intervenire in diretta il numero è 800 24 00 24, il numero verde, e invece per messaggi via SMS o via WhatsApp 349 238 6666. Prima di aprire la nostra puntata con ben due temi, avremo quest'oggi, come spesso accade, abbiamo anche un giornale radio del risparmio che è un po' un giornale radio anche del lavoro, mi verrebbe da dire. Abbiamo una sigla, Gianmarco Ferronato, presente, presentissimo in regia?
E adesso, signore e signori, il giornale radio del risparmio.
Deborah, parliamo di rider o ciclofattorini,
sì,
come dice la norma. Per la novità è che, come avrai ascoltato in radio, come avrai letto sui giornali, anche sul Sole 24 Ore, quest'oggi con un articolo naturalmente nella sezione norme e tributi, il rapporto tra rider e azienda di food delivery, adesso verrò sgridato giustamente dagli ascoltatori, dice ma una parola in italiano puoi metterla, allora il rapporto tra il ciclofattorino e l'azienda che fa consegna di cibo a domicilio è a tempo pieno e indeterminato, e uno qui dovrebbe dire oibò, e da quando? Perché lo ha stabilito come principio una sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Palermo, la giudice Paola Marino, che ha dato ragione a un rider, a un ciclofattorino che era stato disconnesso da Foodigno, da una piattaforma appunto di consegna di cibo a domicilio. La disconnessione per le persone che fanno questo lavoro significa che praticamente ti licenziano con un'app, ecco, questo è, ti sollevano, per licenziare magari non è il verbo giusto, diciamo ti sollevano dall'incarico con un'app. Lui che era già impegnato nel sindacato ha portato avanti una causa, il giudice del lavoro gli ha dato ragione. Tra il ciclofattorino e l'azienda di food delivery intercorre, ha detto il giudice, un rapporto di lavoro subordinato e a tempo pieno dall'ottobre del 2018, perché le mansioni di ciclofattorino erano da inquadrare nel contratto del terziario, settore distribuzione e servizi. Lo abbiamo riferito e oggi lo commenta Giampiero Falasca proprio sulle pagine di Norme e Tributi.
E lo chiama infatti un altro colpo di scena nella lunga e complicata vicenda dei ciclofattorini, che come sapete sono già nell'occhio del ciclone perché avrebbero siglato il primo accordo per un contratto di lavoro appunto con un'unica sigla sindacale. Questo ha scatenato anche una marea di polemiche, per cui sono temi che sicuramente torneremo ad affrontare. Allora Mauro, oggi c'è un appuntamento, purtroppo è interamente virtuale, dico purtroppo perché questo è un evento al quale storicamente partecipano tantissimi studenti, oltre che naturalmente tantissime istituzioni, anche aziende che si propongono come luoghi di lavoro, ma chiaramente in questa fase della pandemia occorre accontentarsi di questa edizione 2020 di Job e Orienta in versione completamente virtuale. Diventa interamente virtuale questa vetrina, ma comunque sempre strettamente coerente, come ci racconta l'organizzazione, ai propri obiettivi. Job e Orienta è il salone nazionale dell'Orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro. Inizia oggi, si conclude venerdì 27 novembre. Per tutte le informazioni potete collegarvi naturalmente al loro sito www.joborienta.info. È accessibile questa edizione digitale a tutti i partecipanti e gli eventi sono fruibili e visibili online. Naturalmente si parlerà soprattutto del grande tema che non è solamente la mancanza di lavoro, ma è anche la mancanza di competenze adatte, consone e spendibili per l'ingresso nel mercato del lavoro, il cosiddetto mismatch, che è un altro termine appunto in inglese che ci tocca utilizzare, ma che descrive molto bene appunto quello che succede nel mondo del lavoro, dove ci sono tante aziende che pur nella difficoltà della pandemia continuano a ricercare professionalità molto competenti, ma queste competenze sono davvero irrintracciabili in questo momento nel mercato del lavoro, per cui è una vetrina questa di JobOrient appunto molto interessante anche per capire quali sono le professionalità in questo momento più richieste e come ci si può formare per presentarsi con un adeguato biglietto da visita nel mercato del lavoro. E sarà, Mauro, anche interamente digitale la nostra Digital Roundtable sulla previdenza integrativa di domani.
Ricordiamolo per un'ultima volta, domani pomeriggio dalle 3 alle 5 la nostra tavola rotonda digitale dedicata ai fondi pensione, alla previdenza integrativa, al secondo pilastro, chiamatelo come volete, ma collegatevi se volete tutte le informazioni www.radio24.it e da lì andate nella sezione iniziative speciali, trovate anche le modalità per iscrivervi e seguire. Gianmarco, hai già provveduto a iscriverti alla Digital Roundtable, alla tavola rotonda? Marco Ferronato dice che ha già provveduto. Allora, se è così, possiamo andare con il nostro primo ospite. Vai!
Parliamo di lavoro.
Con chi parliamo di lavoro, Deborah?
Parliamo con Agostino Di Maio, direttore generale di Assolavoro. Assolavoro proprio questa mattina, dandola intanto in esclusiva alle Sole 24 Ore, ha diramato un'indagine molto interessante, perché pare, Mauro, che le agenzie per il lavoro in Italia siano a caccia di almeno 90.000 lavoratori in questo ultimo bimestre di questo 2020, da dimenticare da molti punti di vista. Diamo quindi questa informazione positiva, perché magari c'è qualcuno che sta cercando, ha i requisiti giusti e si può candidare come professionista sanitario, di questi c'è tanto bisogno, ma anche come specialista nell'information e communication technology, come responsabile vendite ed export manager. Queste peraltro sono tra le professioni ad elevata qualifica, fra le più richieste dalle agenzie per il lavoro in questo momento, ma ce ne sono anche altre più modeste e comunque sono molte, come dicevo, 90.000. Agostino Di Maio, direttore generale di Assolavoro, buongiorno.
Buongiorno a lei, grazie per l'invito.
Ci dà qualche dettaglio in più rispetto a queste che sono le figure più ricercate in questo momento dal mercato del lavoro, quindi non tutto è perduto, qualche cosa si muove, che cosa ci racconta il mondo delle agenzie appunto per il lavoro?
Sì, noi abbiamo svolto questa ricerca raccogliendo anche le nostre fonti, anche con una elaborazione interna a suo lavoro, e confermo quello che lei ha detto, abbiamo bisogno di almeno 90.000 figure professionali che sono suddivise tra alte qualifiche, medie qualifiche e qualifiche di natura operaia. Però prima di entrare nel merito volevo un attimo riagganciarmi alla nostra introduzione rispetto al tema del lavoro femminile, anche in considerazione della giornata che oggi
della giornata, grazie.
È assolutamente corretto quello che voi avete sottolineato, il tasso di occupazione delle donne è inferiore del 48%, mentre invece quello maschile è il 66%, e la cosa più drammatica è che le donne presentano un tasso di formazione superiore a quello degli uomini. I due terzi delle donne sono diplomate, quindi con un 5% di più rispetto agli uomini, e il 22% delle donne hanno laurea. Quindi, sebbene siano più qualificate dal punto di vista della formazione, risultano, come dire, essere una componente più fragile del mercato del lavoro. Questa è una cosa che va superata, a mio modo di vedere, non solo in una giornata come questa, ma ricordata, ma in termini generali, perché l'assenza di politiche della famiglia che pone sulle spalle delle donne una serie di oneri fanno sì che siamo le prime a essere espulse al mercato del lavoro, e questa non è una cosa
Presidente, ci scusi, ma la comunicazione non è ottimale. O proviamo, direttore, a stare più accanto al microfono, se migliora. No, proviamo a richiamarlo, allora mi fanno cenno. Deborah, io intanto approfitto per ricordare che questi dati che abbiamo presentato, cioè dei 90.000, sono appunto, come dicevi, presentati oggi sul Sole 24 Ore nelle pagine di Punto Lavoro, che come sempre tutti i mercoledì sono inserite nel nostro quotidiano. Tra le figure, peraltro, che sono più ricercate con contratti di somministrazioni, oltre all'infermiere, al tecnico di laboratorio, che si capisce che abbiano adesso una grande necessità di queste figure, però ci sono anche gli analisti software, ci sono i responsabili vendite, ci sono specialisti commerciali per quanto riguarda quelli a più elevata qualifica. Forse abbiamo recuperato il direttore. Direttore Di Maio, buongiorno. Ecco,
eccoci qui,
bentornato.
Buongiorno. Sì, mi spiace per l'inconveniente. No, stavo facendo un riferimento al mercato del lavoro riferito alle donne. Le donne presentano un tasso di istruzione superiore a quello degli uomini, del 65% rispetto al 60%, i due terzi delle donne hanno un diploma e il 22% hanno una laurea. Quindi pur in presenza di un maggior tasso di istruzione, la componente femminile nel mercato del lavoro nel nostro paese è più fragile. Questo è, come dire, io ritengo un problema serio, uno scandalo che va ricordato non solo in una giornata come questa, ma sempre, perché l'assenza di politiche sociali degne di questo nome poi pongono a carico delle donne una serie di oneri di cura familiare delle persone che le pongono poi ai margini del mercato del lavoro. Ecco, questo in 40 anni il divario tra l'occupazione maschile e femminile si è ridotto. Nel 70 le donne occupavano il 33% della forza lavoro, ora siamo al 48%, ma ancora molto resta da fare, e penso che questa cosa vada ricordata in una giornata come questa in particolar modo.
Abbiamo tempo, proprio un minuto, direttore. Le 90.000 posizioni che vengono cercate sono tutti contratti di somministrazione, dico bene?
Sono prevalentemente contratti di somministrazione.
Quindi non tutti, prevalentemente.
Ricordo una cosa importante, che noi con i contratti di somministrazione assumiamo anche in alcuni casi a tempo indeterminato le nostre persone. I lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie sono oltre 100.000. Quindi alcune figure professionali che sono molto ricercate noi le assumiamo a tempo indeterminato per inviarle in missione o a termine o a tempo indeterminato presso le aziende, quindi c'è una stabilità concreta.
So che la metà di queste 90.000 sono al nord.
Sì, e purtroppo il mercato del lavoro è così, nel nord è circa il 55%, il 25% al sud e il 20% al centro.
Queste 90.000 posizioni, direttore, le possiamo trovare per avere delle informazioni sul sito di Assolavoro o ci dà un canale ulteriore per avere informazioni?
Sì, sul sito www.assolavoro.eu. Voi ne avete ricordato quelle principali. Ricordo che dalla nostra ricerca emergono tre segmenti: alte qualifiche, medie qualifiche e sicuri operari. Voi avete già ricordato, diciamo, quelle più importanti, non sto a ripeterle. Dal punto di vista dell'industria, il settore metalmeccanico è trainante in questo momento, e poi tutta la parte relativa al Made in Italy, quindi dire, il bello e il ben fatto, anche sta richiedendo in maniera significativa alcune figure professionali. Ricordiamo che anche nella crisi ci sono aziende che stanno esportando, stanno consolidando sui mercati, quindi l'economia e il mercato del lavoro è sempre più a macchia di leopardo. Non è possibile fare una media, ci sono zone di eccellenza e zone di grande sofferenza, come voi ricordate ogni giorno.
Grazie al direttore generale di Assolavoro, Agostino Di Maio, per averci presentato in anteprima. Vi ricordo tutti i dati sul Sole 24 Ore di oggi e anche naturalmente sul sito assolavoro.eu. E adesso parliamo di lavoro con INAPP.
Parliamo di lavoro con INAPP.
È tornata a trovarci, cara Deborah, una ricercatrice INAPP che già avevamo avuto in una anteprima, come ricordavi tu all'inizio, di questa ricerca che oggi naturalmente è particolarmente importante. Si tratta della dottoressa Valentina Cardinali, che è la responsabile del gruppo di ricerca Prospettive di genere nel mercato del lavoro e nelle politiche pubbliche. E quindi chi meglio di lei per spiegarci, per parlare di discriminazione, di difficoltà delle donne sul lavoro, e anche appoggiandosi alla ricerca, appunto, che si è occupata del periodo di partecipazione al lavoro durante il lockdown e poi quando invece i vincoli sono stati allentati. Bentornata a Due di Denari, dottoressa Cardinali.
Grazie, bentrovati, buongiorno a tutti.
insieme alla dottoressa Cardinali abbiamo anche la dottoressa Monica Esposito, che è componente del gruppo di lavoro Prospettiva di genere nel mercato del lavoro e nelle politiche pubbliche, sempre nella struttura appunto Lavoro e Professioni dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Con lei parleremo di linguaggio, perché nel linguaggio spesso si annidano le discriminazioni, nel senso che in qualche modo attecchiscono, trovano giustificazione. Buongiorno, benvenuta dottoressa Esposito.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Deborah, cosa vuoi chiedere alle nostre due ospiti?
Facciamo subito una prima domanda alla dottoressa Cardinali prima della borsa, però ritorniamo su quel tema che avevamo già iniziato ad introdurre a beneficio dei nostri ascoltatori nella famosa puntata precedente che avevamo fatto appunto qualche settimana fa, anticipando questa importante ricerca che ci vuole raccontare che cosa è successo nel periodo che va dal 4 marzo in avanti, da quando il nostro paese si è improvvisamente chiuso, congelato, le dinamiche lavorative per chi ha lavorato in smart work, per chi ha svolto comunque le proprie prestazioni anche parzialmente da casa. Dottoressa Cardinali, voi dite non sono state ordinarie e ve lo hanno raccontato un bel gruppo di donne che avete intervistato. Perché non sono state ordinarie?
Non sono state ordinarie perché si è trasferito in un altro livello quelle che sono le problematiche e le criticità che solitamente le donne comunque riscontrano nel mercato del lavoro, ma anche e soprattutto, questa è probabilmente l'aspetto più originale di questa giornata, cioè trasferiamoci dal livello dell'analisi del mercato del lavoro al luogo di lavoro. C'è una differenza, perché le differenze che noi vediamo a livello nazionale in realtà hanno come origine, come determinanti, pratiche, comportamenti, piccole questioni, azioni o omissioni che accadono quotidianamente all'interno dei luoghi di lavoro. E nel periodo, diciamo, post lockdown, in questa eterna transizione che sappiamo quando è iniziata ma ancora non capiamo quando finirà, delle 689 interviste che abbiamo fatto, le donne hanno dato uno staccato abbastanza preoccupante, cioè gli abbiamo chiesto se sono accaduti alcuni fatti, alcuni comportamenti percepiti come discriminatori. Ebbene, di queste rispondenti il 43% ha detto assolutamente di sì, contro il 20% degli uomini, con un picco proprio soprattutto per le lavoratrici autonome che hanno percepito questo trattamento differenziato, insomma, a livelli particolarmente acuti. Per farvi solo un esempio, alle lavoratrici dipendenti abbiamo chiesto cosa è successo in questo periodo. Allora, le resistenze ed opposizioni da parte dei datori di lavoro rispetto allo smart working sono state prevalentemente femminili. La sfiducia sulla produttività è stata collegata alla condizione di gestione familiare nel lockdown, una sorta di dileggio, di esclusione da parte dei colleghi collegati soprattutto al carico familiare ha colpito prevalentemente le donne, le resistenze alla concessione di permessi o congedi hanno colpito prevalentemente le donne, gli uomini hanno avuto soprattutto ad esempio pressioni da parte del datore del lavoro per il rientro, che andavano quindi a turbare probabilmente un modello di lontananza rispetto alla situazione ordinaria, e la proposta addirittura di favorire in questo periodo le dimissioni volontarie è stata rivolta solamente alle donne. Nel
allora,
lavoro invece...
No, aspetti, la fermo per due motivi. Primo, perché così ci prendiamo una pausa da questi numeri, che è vero che non vanno poi estesi su tutta la popolazione, ma sono comunque preoccupanti. E poi perché in questo momento, essendo già le 11:31, Deborah, le borse... Vedo che sei sempre preparata e questo mi dà veramente soddisfazione.
Mi piace tanto dirlo, il codice Ateco.
Bravissimo.
Due di denari.
Marchetta e Ferragnez. Match si traduce in mancata corrispondenza, quindi invece di mismatch si può dire mancata corrispondenza.
Allora, naturalmente noi siamo prezzolati, io sono prezzolatissimo da Ferragni, da Chiara Ferragni, anche da Fedez e anche dalla sorella Valentina, perché d'altra parte Chiara Ferragni, se non ne parlo io, cara Deborah, non la conosce nessuno. Invece volevo tornare alle questioni molto serie che stiamo analizzando oggi. Qualche ascoltatore ci scrive, vabbè, ma è la giornata contro la violenza sulle donne, voi parlate di discriminazioni sul lavoro. Però in realtà, e chiedo il conforto di Valentina Cardinali, ricercatrice INAP, e la discriminazione sul lavoro lavoro spesso si estrinseca anche in forme di violenza, perché non parliamo solo, purtroppo parliamo spesso di violenza fisica, ma c'è una violenza di tipo economico, dice spesso Deborah, c'è una violenza nell'atteggiamento dei colleghi, dei superiori, che possono essere altrettanto violenti e altrettanto nocivi, anche se non portano magari segni fisici o immediatamente a dei segni fisici. Dottoressa Cardinali.
Assolutamente, ma proprio la norma italiana, il testo unico, il decreto legislativo 198 dello 06, che tratta praticamente di questo tema, definisce proprio la violenza come l'attribuire degli atti indesiderati contro la volontà delle persone che le ricevono e che hanno come la finalità di degradare la persona, umiliarla, andare a toccare proprio alcuni elementi che sono costitutivi della dignità della persona, e dato che la sfera lavorativa è una parte ovviamente della persona, tutti i trattamenti indesiderati e le differenze di trattamento che si registrano nell'esecuzione della propria prestazione lavorativa tra uomini e donne sono discriminazioni, ma sono anche assolutamente violenze. Tant'è vero che il procedimento poi anche giudiziario per discriminazione è analogo, insomma, si può ricorrere al giudice per riuscire a ripristinare una situazione di ordinaria equità. E quindi queste tante piccole violenze che accadono nel corso della vita lavorativa di uomini e donne, ma ahimè statisticamente maggiori delle donne, che vanno, diciamo, seguono tutto il percorso lavorativo, dall'accesso del lavoro sino al percorso di carriera, sino alla sfera retributiva, con una particolare attenzione ad esempio a che cosa accade non solamente in violazione di una norma, ma soprattutto nell'adozione di alcuni comportamenti che sembrano neutri, cioè che vanno bene per tutti, ma che in realtà poi nei propri effetti indirettamente determinano proprio delle conseguenze diverse su uomini e su donne.
Deborah.
Dottoressa Cardinali, sì, le discriminazioni all'interno dell'azienda, le discriminazioni nell'ambiente di lavoro, che tipo di ricadute economiche produce? Chiaramente quella più rilevante della quale noi abbiamo parlato è quella relativa alla retribuzione di una donna che magari ha meno possibilità di far carriera, se non addirittura diversi ostacoli, meno opportunità, maggior invito a farsi da parte di fronte a certe opportunità di crescita, se non addirittura come dire, l'invito più o meno esplicito spesso a come dire, farsi da parte definitivamente dall'azienda stessa. Ma intendo, ce ne sono anche altre, no, di ricadute economiche che per esempio riguardano anche la stessa azienda, dalla quale forse questa a volte non ha neanche la percezione quando come dire, si pone in un certo modo nei confronti della figura femminile a livello professionale.
Sì, ha perfettamente ragione, la sfida è proprio questa, capire che le discriminazioni non sono solamente un comportamento socialmente, diciamo, o eticamente
riprovevole,
ma che effettivamente essendo una distorsione reale di quella che dovrebbe essere una corretta dinamica di gestione del personale, hanno poi delle ricadute proprio sulla stessa vita dell'azienda, quindi non solo sulla retribuzione della lavoratrice e sul suo percorso di carriera, ma immaginiamo che un'azienda sia indotta in giudizio, come previsto appunto dalle norme, per aver registrato dei trattamenti discriminatori a diversi livelli della vita professionale, beh, da un lato l'impresa deve mettere in conto, uno, le giornate lavorative perse da chi subisce la discriminazione, due, quando questa sia certificata, le prestazioni, il costo della prestazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale per la loro cura, i costi di accesso al procedimento giudiziario, eventuali liquidazioni diciamo in caso negativo, qualora poi la lavoratrice o il lavoratore si dimetta, vi sono i costi di liquidazione, vi sono i costi di risarcimento dei danni, e consideriamo soprattutto in questo periodo assolutamente importante il danno reputazionale. Un'impresa sì, che in un clima di importanza sempre maggiore di un'etichetta socialmente compatibile venga coinvolta in un processo di discriminazione, beh, questo ha un peso nettamente sul suo fatturato e sulle sue vendite. È talmente,
cioè, però,
importante.
Un danno reputazionale, forse, dottoressa Cardinali, a volte che riguarda anche la donna che viene allontanata da un'azienda per tutte le ragioni che abbiamo prima elencato, nel senso di dire che molto spesso la si giudica quella che è stata allontanata perché stava sempre a casa, perché i figli stavano sempre male, no? Per cui c'è anche.
infatti lei mi aveva chiesto cosa significa per l'azienda, cosa significa per la lavoratrice. Sì. Ahimè, significa il consolidamento di tutti quegli stereotipi che ancora oggi, 2020, ci mettono a parlare di queste cose in una giornata come questa, e noi. Però questo è un tema importante, talmente importante che proprio a livello europeo sta diventando di peso da un punto di vista finanziario. Non adesso arriverà il Recovery Fund tra poco, ma in tutte le più grandi diciamo messe a bando di appalti pubblici la tendenza è quella di inserire proprio dentro le procedure di aggiudicamento un criterio premiale che certifichi l'assenza delle discriminazioni di genere nel luogo di lavoro. E questo è uno step molto importante proprio da un punto di vista culturale, cioè per la prima volta in questo paese si associa il dato finanziario a quello etico e sostenibile, insomma speriamo tutti che sia un segnale assolutamente positivo che seguiranno tutte le amministrazioni.
A proposito di stereotipi, chiamerei in causa la dottoressa Monica Esposito perché nel gruppo di lavoro prospettiva di genere nel mercato del lavoro e nelle politiche pubbliche presso l'INAP, lei si occupa anche di questa linea di azione dedicata a un vademecum interno per l'uso non discriminatorio del linguaggio. Lo scandisco perché la formulazione è articolata, ma forse poi in realtà vuol dire state attenti a come parlate, credo di capire, dottoressa Esposito.
Esattamente, o quantomeno parlate in modo corretto secondo i dettami della grammatica italiana. Sì, come INAP abbiamo dedicato, su impulso del Comitato Unico di Garanzia, una linea di azione dedicata all'uso non discriminatorio del linguaggio che produrrà un manuale operativo ad uso delle aree di ricerca e dell'amministrazione proprio per evitare questo, evitare la diffusione e la creazione attraverso il linguaggio di pregiudizi e stereotipi di genere che poi sono alla base delle discriminazioni di genere e anche della violenza di genere che è il tema diciamo della giornata. Tutto questo fornendo intanto un'indicazione di base, perché per fare questa cosa che suona effettivamente un po' complessa, cioè per usare un linguaggio non discriminatorio, è semplicemente necessario applicare la grammatica italiana che, come ci viene insegnato alle scuole elementari, prevede la declinazione del genere sia al femminile e al maschile. Perché? Perché nell'uso che si fa della nostra lingua, che attenzione non c'è un problema di lingua italiana, c'è un problema dell'uso che si fa della lingua italiana, molto spesso attraverso l'uso della lingua si veicolano appunto pregiudizi e stereotipi e lo si fa talvolta senza neanche rendersene conto per convenzione, ad esempio si omette il femminile. Si omette il femminile quando si utilizza il cosiddetto maschile standard, vuol dire semplicemente che si utilizza il maschile per parlare di uomini e donne.
Quindi tanto avremo per la... dire buongiorno a tutti gli ascoltatori, noi stessi facciamo questo errore, Mauro spesso secondo dice me... buongiorno anche a tutte le ascoltatrici, esatto.
Ma questo perché sono molto, come dire, stato reso edotto proprio dallo studio della dottoressa Esposito. Vi fermo un attimo con questa celia perché è il momento del traffico.
Di denari.
Eccoci ritrovati, stiamo discutendo con la dottoressa Monica Esposito di INAP, componente gruppo di lavoro prospettiva di genere nel mercato del lavoro e nelle politiche pubbliche. Stiamo parlando di linguaggio perché INAP ha proprio questa linea di azione dedicata al vademecum interno per l'uso non discriminatorio del linguaggio e quindi scherzavamo prima con Mauro Meazza proprio sul tema dell'attenzione a come si parla, a come ci si rivolge alla collettività e attenzione a non considerare il fatto che questa collettività è composta per oltre la metà appunto di donne. E quindi dottoressa Esposito, oltre al ministra e ministro, avvocata o avvocatessa invece di avvocato per tutti e tanti altri termini, ci dà uno spaccato ancora un pochino più dettagliato rispetto ai cambiamenti anche nell'uso dei termini che dovremmo abituarci a fare, perché poi molto spesso è proprio questione di abitudine. A me per esempio ministra non mi entra in testa perché non mi piace foneticamente a sentirlo, ma probabilmente è proprio una questione anche di abitudine, di essere abituati a parlare in un certo modo.
Esattamente, e non bisogna tra l'altro sottovalutare il potenziale creativo del linguaggio, perché oltre a rappresentare la realtà che ci circonda ha anche un potenziale per modificarla o al contrario per confermarla. Quindi il linguaggio diventa importante proprio per introdurre un cambiamento che vada nella direzione della parità di genere. O consideriamo il fatto che fino al secolo scorso molte professioni erano precluse alle donne e quindi sono quasi sempre declinate al maschile. Oggi però ci troviamo di fronte a un contesto sociale, economico e lavorativo e professionale completamente cambiato, dove le donne sono protagoniste degli ambiti professionali, accedono a qualunque livello e tipologia di formazione e quindi dobbiamo necessariamente declinare anche i nomi al femminile. Non si tratta di una forzatura, attenzione, perché come dicevo prima la grammatica italiana prevede che i sostantivi il cui uso femminile non era utilizzato vanno comunque declinati al femminile, quindi diremo ingegnera, anche se non ci piace, magistrata.
Avevo in testa esattamente questo esempio, l'ingegnera proprio
lo faccio fatica. C'è la medica, la notaia, insomma la magistrata, però dobbiamo prendere atto dei cambiamenti e soprattutto reinserire inserire e fornire dignità al genere femminile nel discorso, perché l'esclusione delle donne dai discorsi vuol dire esclusione dalla storia, dalle professioni e non da ultimo dalle politiche, che rende le politiche stesse non solo inique ma meno efficaci. Quindi bisogna forzarsi ad utilizzare la grammatica italiana in maniera corretta, declinando i nomi e sostantivi al femminile. Quindi quando avremo...
Questo non significa che la giornalista deve diventare il giornalista, perché questa cosa al contrario non deve
perché
poi
perché la grammatica italiana prevede che quando il nome ha la stessa forma al maschile e al femminile si modifica l'articolo, quindi avremo il giornalista e la giornalista in questo caso. Certo. E quindi, insomma, non è un compito così difficile, c'è solo una fortissima resistenza culturale che, tra l'altro, guarda caso, si applica solo ai nomi di professione e ruoli di vertice ed apicali. Non abbiamo alcun problema a declinare al femminile professioni come la maestra, la cuoca e l'infermiera. Quindi quello che noi come
l'operaia,
esatto.
E questa ultima annotazione, dottoressa Esposito, secondo me è illuminante di quello che ci stavate spiegando su come il linguaggio poi diventa segnale di altro tipo di discriminazione, di confinamento quasi, perché appunto non abbiamo, guarda caso, non abbiamo abbastanza declinazione femminile per figure apicali. Questo è un po' la domanda che potrebbe scattare nella testa. Ma io volevo chiederle, noi parliamo sempre di discriminazione di genere, però insomma anche ci sono altri tipi di discriminazioni, che so, sulle condizioni economiche, che possono essere altrettanto feroci, quindi un uso corretto del linguaggio, l'orientamento sessuale eccetera, riguarda anche queste cose, mi immagino, nel vostro vademecum.
Sì, assolutamente sì, noi partiremo da un uso non linguaggio non discriminatorio del linguaggio nei confronti del genere, però l'intenzione è quella di estenderla a tutti quelli che vengono definiti fattori di rischio di discriminazione dalle norme europee e nazionali, che hanno a che fare con fattore di rischio età, disabilità, orientamento sessuale, razza ed etnia, avvalendoci delle competenze e delle expertise presenti in tutte le aree di ricerca del nostro istituto. Faremo degli approfondimenti per ciascun fattore di rischio e cercheremo di dare delle indicazioni su come non veicolare attraverso il linguaggio discriminazione anche riferite a questi fattori di rischio. Perché un esempio molto chiaro è quello della disabilità, ad esempio c'è una grande evoluzione, no? Rispetto a come definire la disabilità, si passa dalle norme che parlano di invalidi o disabili a una locuzione più attenta e rispettosa dell'individuo che prevede la definizione di persona disabile. Tutti questi accorgimenti sono importanti per un uso corretto della lingua italiana e per un uso della lingua che non veicoli discriminazione attraverso pregiudizi e stereotipi.
Un'ultima domanda, Mauro, se mi consenti, la dottoressa Cardinali deve essere bravissima a rispondermi in un minuto. Parlavamo prima della discriminazione di varia tipologia, appunto, nell'ambito del lavoro che danneggia le donne. L'attenzione alla parità e ad evitare discriminazioni è un tema importante anche per i bandi pubblici, dice INAPP. Perché? Ce lo spiega in 45 secondi?
Sì, 45 secondi, come lo accennavo prima, perché l'assenza di discriminazioni sta diventando, in moltissime sperimentazioni da noi monitorate, un criterio premiale per l'accesso ai fondi pubblici, sia che si tratti di bandi sotto soglia, sia che si tratti, soprattutto come saranno in prospettiva del recovery a livello europeo. Se un'azienda dimostra di non avere in corso procedimenti per discriminazioni, di avere una composizione di genere del suo personale che non comporti appunto evidenze di differenze di trattamento o discriminazioni, che sia quindi women friendly, ma da questo punto di vista, quindi in un'ottica di equità e di inclusione sociale, potrebbe avere dei premi, dei punti in più che fanno graduatoria poi nell'accesso alle risorse dei bandi pubblici. Ed è un messaggio importantissimo della direzione di un paese che associa l'erogazione di risorse finanziarie consistenti a un comportamento eticamente adeguato per poterle gestire.
Grazie, è stata bravissima e siamo anche nei tempi. Allora, grazie alla dottoressa Valentina Cardinali, grazie alla dottoressa Monica Esposito, ricercatrice INAPP, Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. E noi, Deborah, torniamo domani parlando di investimenti, credo il giovedì.
Assolutamente, con queste notizie che arrivano dai mercati occorre assolutamente fare investire informati domani come tutti i giovedì. Buona giornata a tutti.
Programma realizzato in collaborazione con INAPP in qualità di organismo intermedio del Fondo SPAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo.